dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 31 agosto 2020, che bello, si ricomincia con la stagione regolare. Sono così contento che ho dimenticato di preparare un intro, ma sai che novità? Siamo sempre noi comunque, quelli della notizia, quella digitale, all'italiana. Dall'emistudio Ligure 1 di Sanremo, ritraslocato, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di multicasting di Milano Isola, Michele Di Maio.
E dallo studio zippato di Milano Centro, Francesco Facconi.
Ok, è bellissimo, è come Francesco cambi colore continuamente su questo
sei video. Tornato signore dei ghiacci.
Amici che continuate ad ascoltarci in podcast, non vi perdete niente, state tranquilli, sono solo prove. Io ho sentito qualcuno preoccupatissimo, oddio, ma Digitalia transita verso video, non è che poi il format del podcast... No. Podcasting è la nostra casa, è il nostro luogo principale, eccetera. Poi ci divertiamo a incasinarci col video per fare cose nuove, per provare, per sentirci giovani. Michele aveva un bisogno, certo, di sentirsi giovane a tutti i costi. Ha detto: ma i giovani sono tutti sul video. Allora, prima YouTube,
un po' la crisi di mezza età.
Esatto, poi sì, addirittura su Twitch, tra un po' ci mette su TikTok e siamo a posto. Ci,
ragazzi,
tocca fare i balletti come Razzi.
Bastava fare quello che ho appena fatto, ho messo una bella beta sotto Digitalia 536.
Francesco, sei blu in questo momento.
Puffi
direi
qua,
che
puffi
i
là.
Filtri non funzionano.
Come sei puffoso.
È sempre il monitor che ti colora. Se il monitor ti colora, vuol dire che le altre luci d'ambiente sono troppo tenui. Vuol dire che quella del monitor è dominante.
Madonna.
Ecco, adesso sei quasi, ecco, quasi giusto, okay, quasi normale. Grazie.
Posso avrei esposto, ma la tonalità è giusta.
No, ma meglio così, perché prima di quella cosa blu faceva un po' paura. Sembrava, sai, gli zombie usciti dal frigo, dell'obitorio.
Per i momenti.
Sì.
Esatto.
Fame, cervelli, pericolosissimo. Allora, con cosa cominciamo questa settimana? Cominciamo.
Non è successo niente ad agosto, in realtà, la verità è quella.
Che svagonata.
Come sempre arriviamo e diciamo praticamente un mese in cui non è accaduto niente.
Sì,
no?
Perché giugno-luglio, come al solito, estate, più post-coronavirus, eccetera, tutto lento, tutto fermo, puntate che non sai di cosa parlare, dice vabbè, adesso ce ne andiamo in vacanza, tanto ad agosto. Esatto, è ad agosto.
Poi vai in vacanza, fatti i tuoi videogame.
Il mondo è sotto sopra, esatto. I videogame smettono di funzionare, Apple litiga con tutto il mondo. È una roba terrificante. Cominciamo con Free Fortnite.
Beh, dai. Free Fortnite, sì, e anche Free è mio cugino, come diceva. E Free anche mio cugino, anzi, come diceva qualcuno.
Mm.
Free Fortnite, che è successo? Appunto, il tema probabilmente caldo di quest'estate è stato un bullo di nome Epic Games, famosi per Fortnite.
Parti subito col giudizio tagliente.
No, aspetta. No, il giudizio è, allora, un bullo di nome Epic Games, famoso per Fortnite, ma anche per un motorino per videogame che si chiama Unreal Engine, per cui è usato dalla maggioranza
da
dei videogame. Esatto,
anche
da
Digitali è basato su Unreal, le figure che vedete in realtà sono renderizzate.
Che ha deciso di fare il bullo con l'altro bullo del quartiere, che è Apple. E da lì hanno iniziato a battibeccarsi. Cos'è che è successo? Apple ha delle regole nell'App Store che sono fisse nel tempo, ormai sono 15 anni che sono sempre quelle, non cambiano, bisogna pagare una tassa a loro, una percentuale per ogni transazione, le transazioni digitali vanno fatte tutte tramite in App Purchase,
e loro ti danno la protezione,
eccetera, eccetera. Sappiamo più o meno come funziona. Epic ha rilasciato una versione di Fortnite appositamente con l'aggiunta di la possibilità di acquistare prodotti tipici del gioco, quindi skin, eccetera, moneta del gioco, direttamente usando la propria carta di credito sullo store di Epic Games. Questa cosa non è piaciuta a Apple, che quindi ha rimbalzato dapprima la versione.
Beh, non è piaciuta, possiamo dire, che è decisamente in contrasto con le regole dell'App Store, che nel momento in cui hanno pubblicato Epic conosceva bene e ha accettato.
Regole che sono scritte ovunque da sempre, non sono mai cambiate da questo punto di vista. E quindi Epic ha provato a rilasciare un 2 o 3 volte, pare, una versione in questo modo. Apple ha detto di no, e allora hanno ben pensato di prima di tutto fare causa, e quello, si sono uniti a un coro di altre aziende
europee e americane che insomma stanno cercando di lottare contro l'antitrust per contro questo monopolio di Apple.
Non è che hanno deciso di fare causa dopo che Apple ha rilasciato, perché 15 secondi dopo che Apple ha rimbalzato la loro
ci vuole
cosa,
poco a fare causa, che ci vuole?
Esatto, cioè, allora c'hanno il bottone fai causa, il bottone rosso così.
Ah beh, so, tu pensi male, pensi che fossero già partiti facendo lo sgambetto e vedi che sei tu quello che...
Sei tornato
nel frattempo,
sei tornato nel frigorifero. Sì.
non lo so questo. E nel frattempo, che è successo? Che allora Apple si è un po' alterata, gli ha detto: e vabbè, sai che faccio? Allora ti cancello il tuo account sviluppatore. E allora hanno detto: allora noi non sviluppiamo Unreal Engine con cui fate tutti i videogiochi e papappero e papappa e stanno andando avanti così.
E Apple ha detto: allora noi cancelliamo anche l'account di tutte le vostre subsidiarie e tutti i giochi che utilizzano con Unreal Engine e roba del genere. Cioè sono andati avanti e indietro a minacce in maniera abbastanza...
Beh, l'account sviluppatore gliel'hanno cancellato.
Beh, minacce. Fortnite non c'è più sull'Apple Store.
Sì.
Epic Games non c'è più.
È uscita la versione capitolo 2 season 4, ma gli utenti iPhone che l'avevano già installato sono rimasti alla season 3.
Sì, esatto.
Se ce l'ha installato, Apple gioca solo con Apple.
Se ce l'ha installato, continui a giocare con gli altri iOS, con altre
device. Però non puoi ricevere regali, non puoi giocare cross platform.
Non puoi reinstallarlo su un nuovo telefono, se cambi telefono o se fai un reset del tuo non puoi reinstallarlo. Però poi c'è stata una fase successiva, perché c'è stata un'udienza preliminare, perché il Epic ha fatto ricorso e ha detto: abbiamo bisogno di un'ingiunzione preliminare perché qui ci stanno facendo un grave danno. È proprio,
il giudice è proprio, a quale dei due bulli ha dato ragione?
Metà e metà, come al solito, salomonico. Cioè,
esatto.
Il giudice ha detto, peraltro mi è piaciuta molto, non so se generalmente quando ci sono documenti cartacei burocratici o che arrivano da un tribunale mi leggo l'articolo e il documento non lo leggo perché c'è da impazzire. E in questo caso mi ha stupito molto il livello di comprensione del problema da parte del giudice, che ha dovuto rispondere a una richiesta di ingiunzione preliminare, per cui in pochissimo tempo, in urgenza, ha avuto pochissimo tempo per studiare, ma... Se leggete il dispositivo, la sentenza, non so esattamente come si chiami in gergo legale americano, è molto molto circostanziata, molto dettagliata e dimostra di avere pienamente compreso il problema. Potrebbe essere il giudice o la giudice, non so se fosse uomo o donna, potrebbe venire tranquillamente su un podcast di tecnologia come questo e parlare da pari, ed è una cosa abbastanza... stupisce abbastanza che in così poco tempo dice: vabbè, il giudice ci ha studiato un anno eccetera, alla fine la sapeva. No, e mi ha stupito. E che cosa ha detto? Siccome il Epic citava questa cosa che è prevista dalla legge, grave danno, ha chiesto di essere rimesso sull'App Store, ha chiesto di bloccare Apple dal cancellare eccetera sia l'account Epic sia gli account delle sussidiarie. E il giudice ha detto: le sussidiarie non c'entrano niente perché sono delle persone giuridiche diverse e non ne hanno fatto danno, quindi quello che farebbe Apple provoca un grave danno. L'account di Epic resta sospeso perché il grave danno in realtà se l'è causato Epic da sola, e quindi non si può parlare di grave danno perché nella giurisprudenza americana si può parlare di grave danno solo quando arriva da qualcun altro. Se te lo sei autoinflitto, tu fino a ieri eri sullo store, potevi fare causa senza pubblicare una versione contro le regole, facevi causa e se la vincevi poi mettevi la tua versione col tuo store proprietario. Non hai fatto così, ti sei fatto del male da solo, cavoli tuoi. Dopodiché si inizierà il processo vero e proprio, l'istruttore, tutto quanto, e si andrà avanti 6 mesi, un anno, e chi lo sa.
E soprattutto Epic, di fianco al grosso bottone fai causa, c'ha il grosso bottone e rilascia la versione esattamente come la vuole Apple, perché potrebbero benissimo far uscire.
C'è anche il bottone simpatico, quello con la faccina, quello con i video già tutti pronti, il video...
Beh, il video di
quelli sono usciti 10 secondi dopo, però, quindi è ancora più veloce.
È il tempo di caricarlo su WeTransfer.
1980 Fortnite. Non è la prima volta che qualcuno parodizza il video di Apple di 1984,
four.
Che lo ricordiamo è stato un
quello della tipa che corre più o meno dello stesso colore di Franz adesso, e che poi tira il martello e scassa.
Era la pubblicità dei tempi di Think Different, in cui IBM era il capo era il padrone dell'universo informatico. Apple diceva Think Different, diceva ribellati, diceva non è bello vivere in un mondo uniformato, come nel libro 1984 di Orwell, ovviamente. No, la tagline, la punchline anzi era: perché il 1984 non sia non come sarà 1984 nel senso del libro. E dico, non è la prima volta che viene utilizzato contro di Apple questa cosa, e ci sta oggi. Oggi Apple è la IBM degli anni 80, la Wii, la Microsoft degli anni 90.
Anche di più dal punto di vista della dimensione dell'azienda, se vuoi. L'azienda che l'altro giorno ha fatto 2 trilioni di dollari, quindi parlando banalmente di capitalizzazione, è letteralmente l'azienda più grande della storia. Allora, secondo me ci sono tante considerazioni da fare. Ovviamente, come dire, credo che il punto di vista legale lo possa soltanto sbrogliare il giudice. Alla fine quello che fa Apple, il famoso 30%, lo fanno tutti. Lo fa Google, lo fa Microsoft, lo fa Sony per PlayStation e così via.
Nintendo per la Switch.
Nintendo, esatto, tutti quanti. Quindi, come dire, è un dato di fatto del mercato. Però dal mio punto di vista, nel momento in cui tutti applicano la stessa fee, vuol dire che c'è qualcosa che comunque non va con la concorrenza.
Perfetto.
Perché vuol dire che i singoli marketplace non si stanno facendo concorrenza. Perché? Perché Apple è monopolista nel mercato della Apple, e tu che sei cliente Apple hai un effetto di lock-in di esternalità di rete dal quale ti costa un casino uscirne.
Però Play Store di Google, quello per Android, anche lì è un monopolio di fatto, secondo quello che pensi tu, che dicevi tu rispetto all'App Store di iOS, ma su Android esistono parecchie centinaia di store alternativi, forse abbiamo raggiunto il migliaio, quindi perché questa...
No, allora, infatti le differenze poi, secondo me, nel caso di Apple sono due. La prima è che appunto non hai la possibilità, restringiamo il campo soltanto al mercato del mobile. Hai Apple che fa più o meno come market share, credo che siamo attorno al 15% mondiale, credo che siamo a qualcosa attorno al 15%, forse anche qualcosa di meno, come device.
Ma ragazzi...
A quantità. La differenza però è che i profitti finiscono quasi tutti in quella direzione, quell'85%.
C'è un effetto distorsivo da capopopolo di Apple, nel senso che va bene, su Android ci possono essere tanti store, poi ci può essere la PlayStation dove Sony vende il 30%, ma tutti seguono il 30% perché Apple fa il 30%. Su iOS non c'è la concorrenza, nessuno può dire va bene, io faccio uno store concorrente dove chiedo delle fee più basse. Su Google, su Android, se tu fai uno store concorrente hai dei numeri talmente bassi che la possibilità di offrire a degli sviluppatori delle percentuali più basse non ti darebbero comunque un vantaggio competitivo. Cioè, se tu domani fai il Facconi Store, dopodiché vai da Epic e gli dici: guarda, io, se tu mi dai l'esclusiva, perché io per avere un vantaggio competitivo devo avere le esclusive, cara Epic, se mi dai l'esclusiva io ti faccio pagare solo il 5%. Epic viene da te o va da Google e paga il 30%?
Ma attenzione, perché di fianco, allora, c'è il primo bottone rilascio video, aspetta, il secondo bottone fai causa, e il terzo bottone, che non hanno ancora premuto ma c'è la manina sopra, è rilascia Epic Store su iOS. Perché è lì che vogliono arrivare. È lì la fine della favola.
Bisogna vedere se glielo lasciano fare, se il giudice glielo lascia fare. Fino a che punto glielo lascia fare. Prego, Michele.
Su quello che dicevi sugli store, attenzione, perché c'è un paese del mondo che si chiama Cina, dove il Play Store non c'è e ci sono store competitor del Play Store che fanno i milioni e i miliardi. Quindi, come dire, c'è... Se volendo ci possono essere delle alternative. E c'era un'altra cosa, ma credo di essermela persa in Cina. E, sì, prego, andate avanti.
Il, Il problema è dove si arriverà con questo. Io non penso che arriveremo come al solito a un giudice che mette la firma e la parola fine su una sentenza. Penso che andrà come al solito, come la gara di braccio di ferro che tira un po' di qua, un po' di là, un po' di qua e un po' di là. Poi a un certo punto uno dei due dice vabbè, siamo un po' di qua, ce la vediamo spanta, trattiamo e si arriverà un accordo. Alla fine Apple gli dirà cara Epic, stai tranquilla, adesso io ti faccio pagare il 6%, ma tu non dirlo a nessuno, chiudiamo. Dopodiché su tutti i media verrà fuori che hanno transato privatamente, la causa è chiusa e che i dettagli della transazione sono riservati. Fine del discorso.
E usciranno il mio tutti i dettagli come quello. Quelli di Amazon. Amazon Prime Video si sa che ha trattato.
Esatto. Le regole valgono per tutti, ma non per tutti.
Però che tutto questo vada a detrimento degli utenti non c'è dubbio. Se il giudice in qualche modo deve tenere in considerazione il mercato, cioè anche gli interessi di chi compra e non solo di chi fa business, certamente qui c'è una distorsione. E devo dire che Apple ha anche si sta procurando anche un danno d'immagine non indifferente. Apple è sempre stata quella, oramai anzi non è sempre stata, finché non è andato al comando Tim Cook, è stata quella con un mantra scolpito nella pietra e che era: noi non lavoriamo per fare soldi, noi non facciamo delle scelte per far soldi, noi facciamo dei prodotti che ci piacciono, i nostri prodotti devono essere così fighi che tutti li vogliono e a quel punto come conseguenza saremo ricchi. Steve Jobs diceva insanely great, erano proprio le sue parole, insanely great vuol dire a noi ce ne interessa di costruire delle cose, dei prodotti che siano follemente eccezionali e tutto il resto verrà di seguito. Ed è stata un po' la storia di Apple fino a qualche anno a questa parte. Oggi non è più così. Oggi questo tipo di atteggiamenti, questo tipo di scelte che derivano dal voler apparire bene agli azionisti e al mercato finanziario, dando più risalto ai servizi che ai prodotti, comporta esattamente il contrario, comporta arrivare a fare delle scelte che non presentano più al pubblico una cosa che sia insanely great, perché un iPhone, un iPad, dove per questa serie di scelte di politica non puoi giocare a Fortnite, non puoi ordinare un libro su Amazon, non puoi attivare un account su Netflix, non puoi scaricare
niente l'app, cloud Xbox,
non puoi giocare ai tuoi giochi su Xbox tramite, non è il miglior prodotto possibile, non è insanely great, è una cosa bella che funziona bene con un prezzo della Madonna e un fracco di limitazioni, perché Tim Cook deve fare un sacco di soldi e presentarsi all'assemblea degli azionisti e presentarsi sul mercato finanziario con determinati numeri. Ma non è più la Apple che gli innamorati di Apple si ricordano. E non sono più... credo che questo possa comportare un certo tipo di ritorno negativo. Non so se sia abbastanza e se l'attuale board sia in grado di capirlo da cambiare rotta. Però non è più quella Apple lì.
Beh, c'è da dire che hanno scelto, a proposito dei bulli di cui Franz parlava all'inizio, hanno scelto un bullo molto grande, un bullo è un'azienda che ha un impatto su un gran numero di persone, perché stiamo parlando probabilmente del gioco più giocato ancora in questo momento, e che quindi riguarda non solo...
Forse il gioco più giocato di sempre?
Esatto, numeri eccezionali, quindi non è che stiamo parlando di qualcosa che dici vabbè sono quattro geek in croce e se la parlano tra di loro, stiamo parlando di qualcosa che rimarrà nella testa della gente.
Epocale, sì. E beh, è per quello che Sweeney, che Epic si è sentita così forte,
esatto,
da poter fare una mossa del genere. Non so se si aspettava questo braccio di ferro, immagino di sì. Vedremo, certamente Epic in questo momento sta perdendo soldi come lacrime, e vediamo se gli servirà però alla possibilità di aprire possibilità diverse o di guadagnare da un'altra parte. Lo seguiremo. Io penso che questo processo qui, questa causa qui, insieme alle varie cause di... come si chiama, di monopolio, le varie
Spotify,
inchieste
della, Netflix,
le varie inchieste di comunità europea, antitrust, del governo USA, di antitrust, avranno delle grosse ripercussioni sul nostro mondo, sul mondo dell'informatica, nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Perché? Perché le politiche dello store di Apple e le politiche dei vari store e le possibilità di questi giganti di farsi le loro regole, fare il bello e il cattivo tempo, sono qualcosa che cambia, che decide esattamente come funziona il nostro mondo, visto che poi oggi tutto passa attraverso quello. È stranamente una notizia agostana che avrà una ripercussione enorme su quello che sarà, e quindi lo seguiremo strada facendo. È ora di passare a un altro argomento e vi propongo le Telco Wars 5G e non solo. Ecco come e perché l'Italia mette al bando la Cina, la vera storia. Qui si parla di 5G, poi parliamo anche di fibra se volete, visto che oggi ci sono state delle belle novità. Però anche lì, sullo scenario mondiale, lo scacchiere geopolitico, si gioca tanto, e queste querelle, il 5G lo può fare Huawei, no, vietiamo Huawei, no, facciamo una legge in cui Huawei può, però a certe condizioni che sono talmente stringenti che va a finire che Huawei di fatto non può partecipare. Sono guerre per il controllo dell'informazione, sono guerre.
Sono guerre fredde, quasi più fredde della tonalità di Francesco adesso. E... zan zan.
Quindi sono perfetto per la puntata.
Esatto, sei perfetto per il tema. Allora, sono poi, vabbè, come dire, alla fine il macro tema è lo stesso di cui poi parleremo nel prossimo argomento, fra due argomenti con il discorso di TikTok. C'è un conflitto molto forte tra due superpotenze che sta passando per prodotti che noi vediamo tutti i giorni o che vedremo nel futuro, come nel caso del 5G. Vabbè, non è una novità che buona parte della politica di Trump si è basata sul sentimento anticinese, che però è una, soprattutto dal punto di vista commerciale, sarà una posizione che verrà sicuramente tenuta anche da Biden nel caso in cui dovesse diventare il prossimo presidente, quindi non ci aspettiamo grossi cambiamenti. Cosa è successo? Che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, questo conflitto è arrivato in Europa, perché un'Europa che prima era riuscita a tenersi un po' più distaccata e che adesso invece è stata presa nelle maglie dei giochi internazionali, perché in questo momento, se vuoi parlare con Washington dal punto di vista diplomatico, devi avere una certa linea dal punto di vista tecnologico. L'Italia è stata una degli ultimi paesi, almeno che formalmente ha preso dei provvedimenti. Francia e Inghilterra sono state invece, si sono attivate già mesi prima rispetto a noi. Vuoi anche perché uno dei partiti al governo in Italia comunque è sempre stato fortemente filocinese, e la Belt and Road Initiative è nata nel primo governo Conte. Quindi cosa è successo? Che sono state messe in piedi una serie di paletti. Sono stati dati una serie di paletti all'ingresso di Huawei, ma in generale diciamo che i paletti ovviamente sono generali, perché non c'è scritto da nessuna parte che si fanno paletti differenti per le industrie cinesi, giapponesi o americane. Però è ovvio che nel momento in cui il governo italiano dice le telco italiane, se devono fare delle gare di approvvigionamento, il governo devo comunicarlo al governo, e il governo può rigettare la gara, o almeno chi si è offerto per la gara accettarlo ovviamente, oppure chiedere ulteriori chiarimenti, dove poi questi chiarimenti possono arrivare fino a chiedere il codice sorgente del software e i disegni hardware dei chip o dell'hardware. Diventa una scelta abbastanza obbligata,
certo,
obbligata. Quindi
certo,
se questo Golden Power, come verrà sicuramente fatto, verrà applicato quando saranno le società cinesi a proporsi come fornitrici delle telco italiane, hai il ban effettivo delle società come Huawei, ZTE, eccetera, eccetera.
Certamente. È tutto un muoversi su questo scenario anticinese, come se un'onda lunga fosse arrivata e avesse cambiato, stravolto un po' tutto il panorama. Mi è piaciuto molto quell'articolo che hai messo, Michele, su il Big Tech abbraccia il nuovo nazionalismo da guerra fredda. Lo vuoi commentare tu un momentino? Però
sì,
è vero, no? Qui paragona la situazione di oggi anche a livello di giganti da Silicon Valley, Big Tech, per cui Facebook, Google e compagnia, che fino a pochi anni fa si professavano per l'amore universale mondiale, l'amicizia tra i popoli e un internet senza barriere, e oggi si scoprono, forse per l'influsso dell'attuale presidenza, per paura di ritorsioni o cosa, si scoprono anticinesi, e anzi per chiedere finanziamenti, per chiedere deregulation, agitano lo spettro: se non investite in intelligenza artificiale i cinesi ci sommergeranno, ci faranno guerre con le loro macchine guidate da intelligenza artificiale, ci faranno scomparire la faccia della terra, o discorsi del genere. E questo è un po' il sunto, no, di quell'articolo.
Sì, esatto, perché si vede la differenza. Voi ve lo ricordate, Zuckerberg, che qualche anno fa aveva come proposito dell'anno quello di imparare il mandarino. Ma lì secondo me sono entrate, come dire, forse è stata la goccia, se vuoi, che ha fatto traboccare il vaso, perché alla fine quello che il trattamento, e ripeto, il caso di TikTok sarà identico, il trattamento che oggi l'America sta dando alle società cinesi è lo stesso che le società la Cina ha dato ai social network americani quando hanno provato a entrare, a mettere piede in Cina, dove ancora oggi il Great Firewall blocca ancora Facebook, WhatsApp, Instagram, eccetera,
però una volta era, quindi... però una volta era considerato adversarial, no? Era considerato un esempio da non seguire. Guardate i cinesi che stanno, esatto, balcanizzando internet, mentre noi siamo quelli dell'internet libero.
Perché non avevano niente di che arrivasse in Occidente.
Alla fine dei conti, avere i router della Cisco invece di quelli della Huawei, avere il controllo delle reti, avere il controllo, vuol dire semplicemente fare un'altra, avere la possibilità di fare un'altra Great Firewall. In un caso è accesa, nell'altro caso è più subdola, eccetera, ma vuol dire semplicemente voi siete di qua e noi siamo di là della cortina di ferro.
Sì, e vedrete che adesso ne abbiamo parlato ieri di cosa succederà nel 2050, però internet oggi è unico in tutto il mondo, ma non è detto che domani sarà la stessa maniera.
Internet già oggi non è unico, vediamo appunto il Great Firewall, vediamo la Nord Corea che ha una rete sua. Ci sono tante altre regioni geografiche nella quale non è facile arrivare a servizi ospitati su server americani e europei.
Però la guerra, l'arma una volta era open vincerà. Nel momento in cui noi comunichiamo tutti come Occidente, il popolo cinese sarà sempre più consapevole di essere chiusa in un angolo stretto e avrà sempre più voglia e chiederà sempre più a gran voce libertà, chiederà sempre più a gran voce di avere, no? E si facilitava, certo. E anzi si inneggiava agli strumenti forniti dall'Occidente per bucare la muraglia, dire i nostri fratelli cinesi hanno il diritto di oltrepassare la muraglia e partecipare a questo discorso collettivo mondiale che internet permette. Oggi questo discorso qui è sparito, non c'è più. Voi state però là, noi stiamo qua, ci difendiamo.
Questo discorso collettivo era il discorso della California, della Silicon Valley.
Era il discorso
ed è sempre stato quello.
Era
che
il discorso
noi,
di John Perry Barlow, certo. Era il discorso.
Questo
di
discorso
John Perry.
A noi arriva già buono, perché comunque noi siamo, tutta l'Europa è molto americanizzata, soprattutto l'Europa centro-occidentale. È chiaro che questa cosa voleva essere spostata ancora più a est, ancora più verso la Cina.
Ma tu pensi che al popolo cinese o a che i cittadini di Hong Kong faccia piacere rimanere chiusi nella loro internet balcanizzata e sorvegliata, eccetera?
Perché la nostra internet non è balcanizzata e... cioè, mi ricordo ancora di un certo Edward Snowden tempo fa.
Corretto, no, quello è sicuramente corretto, però già avere la possibilità di... come dire, non... Allora, tecnologicamente parlando, sì, è stato dimostrato che gli Stati Uniti hanno controllato praticamente il traffico
e la Gran Bretagna, anche cioè, giusto per essere vicino a casa, perché Snowden aveva portato fuori casi
anche il nostro.
Sì, sì, no, quelli erano quelli provati, poi mi aspetto che anche qua sotto
però
casa
c'è
mia,
anche c'è anche da dire che da noi non ti vengono poi a bussare in casa la polizia, Stato, che poi ti porta in un campo e ti interna,
certo,
cosa che succede a Hong Kong e cosa che succede in Cina.
Certo,
quindi
certamente.
Sì, tutto quello che vuoi, c'hai ragione.
Certo, questa però è al momento la differenza.
Questa è al momento la differenza che però, come dire, scavalca oltre il discorso tecnologico, ecco, diventa certo, un discorso certo, di democrazia, certo, un discorso di cultura e di società.
Però,
poi per tornare,
la democrazia o la non democrazia la costruisci con degli strumenti, no?
Certo.
E gli strumenti sono questi: un internet libero, un internet aperto, un internet non sorvegliato è una garanzia per la democrazia. Un internet chiuso, un internet sorvegliato, un internet intrusivo non necessariamente porta a una dittatura, ma è uno strumento che riduce la libertà, è uno strumento che riduce il livello di democrazia, di funzionamento democratico di un paese, che non vuol dire che ti vengono a svegliare di notte e ti portano in carcere, ma vuol dire che può avere un influsso negativo sulle nostre elezioni, sui nostri processi democratici, eccetera, eccetera. Quello è evidente.
No, corretto. Infatti, cosa succede negli stati poco democratici quando c'è qualcosa che non va? La prima cosa, la sera spengono internet. Si è visto in tanti casi in Africa, certo, in Medio Oriente, certo, dove tac, certo, c'è certo, qualcuno sempre il bottone, invece di far causa, questo bottone spegne l'internet.
Eh beh, una volta in televisione si trasmetteva una cosa bella e si faceva succedere le cose brutte durante le partite nazionali o robe del genere. Era un po' lo stesso sistema.
Facciamo i mondiali anche quest'anno! Ale!
Ho collegato tutto questo anche alle notizie di oggi sulle decisioni del governo riguardanti il futuro della nostra fibra, della fibra dell'ultimo miglio in Italia. Oggi il governo ha trovato questo accordo con Cassa Depositi e Prestiti fondamentalmente per far confluire l'Open Fiber, che ha un grosso investimento di Cassa Depositi e Prestiti, dentro una scorporata della TIM, se ho capito bene, cioè si stacca una new company da TIM che è in controllo dell'ultimo miglio del rame e contemporaneamente la si unisce a Open Fiber e la si porta allo sviluppo di queste nuove del nuovo ultimo miglio completamente in fibra.
Diciamo che in questo momento in Italia esistono praticamente due reti. Una è quella di Open Fiber,
sì,
e l'altra è quella di TIM, che da quello che ho letto è anche partecipata da Fastweb, quindi sì, credo che la rete di Fastweb sia...
E c'è Enel anche, non so se è nel...
Ma è in Open Fiber.
È in Open Fiber, ok.
È in Open Fiber.
E quindi è quella cosa che resta col cerino in mano in questo momento.
Che è esattamente quello che sta succedendo, esatto. Comunque poi TIM possiede poi anche la parte in rame, quindi quello che verrà fatto è scorporare la parte fibra e unirla con quella di Open Fiber
in una controllata che si chiamerà Access Co.
E qualcosa del genere, sì.
Mi sembra
e
molto poi, tipo Acme, queste cose un po' da cartone animato.
E poi credo che invece la parte in rame verrà scorporata in un'altra società ancora.
FiberCop, esatto.
Sì, due società e fondamentalmente rimangono controllate da Cassa Depositi e Prestiti in termini di numero di componenti del consiglio di amministrazione con diritto di voto, ma l'amministratore delegato lo sceglie Telecom
con un'approvazione di Cassa
che è una soluzione, un passo alla Monica, però è sempre molto all'italiana, no? Con questa sempre contiguità tra questa azienda che prima era di Stato, adesso non è più di Stato, ma di fatto lavora con i soldi dello Stato e decide il futuro. Io ho sempre auspicato che l'ultimo miglio fosse una cosa pubblica, come può essere l'acquedotto che poi viene gestito da delle aziende, eccetera. Però non so se questa è la soluzione giusta.
No, più che altro a me sembra che si stia cambiando tutto per non cambiare niente, perché alla fine torni a una situazione in cui hai un'azienda che prima si chiamava Open Fiber, sì, oggi si chiama FiberCo, eccetera, eccetera, che comunque è controllata a maggioranza da Cassa Depositi e Prestiti.
Sì.
E che l'unico vantaggio che ha è avere appunto sotto anche i chilometri di TIM. Dove però adesso purtroppo non sono riuscito a trovare, sì, trovare
il
numeri.
Il problema è qual è la spinta? Cioè fino a ieri si iniziava a vedere una diffusione della fibra a casa anche nelle città minori. L'altro ieri sono andato a fare un giro a Imperia. Imperia è una città, è un capoluogo di provincia, ma ha tipo 20.000-30.000 abitanti. Mai più mi aspettavo che arrivasse la fibra a casa. Ci sono i posterini affissi alle porte dei condomini cari condomini, se volete la fibra, guardate che passa Open Fiber, dite al vostro amministratore di dire di sì, tanto paghiamo tutto noi. Anche TIM è portata a investire. Perché? Perché c'è quella bellissima cosa che si chiama concorrenza. Oggi con questa mossa qui la concorrenza va a zero. Poi se ci sarà un nuovo motore che dobbiamo per forza spendere in qualcosa i soldi che ci regala o che ci dà molto scontati la Comunità Europea per la risposta al coronavirus, tanto meglio. Però quel motorino, quell'impulso, quella benzina che poteva essere quel minimo di concorrenza tra le due aziende viene completamente meno.
Però la concorrenza sulla rete, ce lo siamo detti tante volte, ok, ne puoi parlare quando sei nelle grandi città, però quando sei nei centri più piccoli, dove già avere un unico player diventa che investe e ha va in perdita fondamentalmente,
è vero.
Avere concorrenza sarebbe anche più deleterio, che poi è quello il punto del perché avere un player unico. Il discorso però è che hai a questo punto TIM che va bene, come dire, è un'azienda, TIM è un'azienda, diventerà un'azienda terza sulla carta, ma lo sarà anche di fatto, nel senso, quando poi questa FiberCo dovrà vendere gli abbonamenti, la rete e gli accessi ai provider, non farà favoreggiamento nei confronti della TIM, andando a andare contro gli altri provider.
È
lì il punto di domanda.
Adesso ve ne do una che vi fa capire come tutto questo rientra in quella guerra di balcanizzazione, di scacchiera internazionale, una cosa su cui nessuno ha messo l'annuncio, e sono sicuro che gli amici complottisti all'ascolto gli si sgraneranno gli occhi, perché è una di quelle piccole chicche. Nessuno ha fatto caso che in tutti questi articoli si cita che un grosso influsso a questa operazione arriva tramite il coinvolgimento di capitale che arriva da un fondo che si chiama KKR, che è un fondo enorme ed è un fondo americano. Se voi andate a vedere l'organigramma di KKR si muove in questi investimenti seguendo un loro ramo che si chiama KKR Global Institute. Il chairman di KKR Global Institute si chiama David Petraeus. Voi sapete chi è David Petraeus? Non ve lo ricordate? David Petraeus, che è entrato in KKR Global Institute a gennaio 2013, fino a novembre 2012 era il direttore della CIA.
Ecco.
Era il direttore della CIA. Prima di essere direttore della CIA è stato, vi chiedevo se ve lo ricordaste, perché è stato uno dei generali nella guerra del Golfo ed è stato, se non ricordo male, il capo di tutte le forze armate in gran parte della guerra in Afghanistan prima di diventare direttore della CIA. Oggi è nel board, anzi il chairman di KKR Global Institute, che guarda caso è esattamente come bisogna difendersi da Huawei, dall'ingresso eccetera,
esatto.
Fa un grosso investimento sulla fibra in Italia e immagino anche in tanti altri paesi. Vedete come cacchio, una volta internet era, no, noi siamo quelli di internet, non vogliamo gli stati, non vogliamo le nostre beghe, questo è un mondo puro, guardate a che punto siamo arrivati, una roba bestiale. Va bene, cambiamo completamente. Prima però mi date 2 secondi per ringraziare Squarespace, il nostro sponsor anche per questa puntata. Uno dei regali di questa bellissima cosa che è internet, che non sappiamo ancora per quanto rimarrà bella, ma per ora ci dà tante possibilità, è quella di essere in grado di esprimerci, di mettere online le nostre cose, la nostra vita, i nostri momenti, i nostri pensieri. Anni fa si faceva con i blog, ognuno padrone a casa sua, ed era facile ma non facilissimo, era facile per noi digitaliani ma non alla portata dei tutti. Qualcuno ha capito che rendendo questa cosa facile alla portata di tutti si poteva diventare miliardari, e ne parliamo spesso di queste persone qui che l'hanno fatto. Sono nati i social network e siamo tutti corsi lì, perché tutti erano lì, era facile pubblicare lì, e ne abbiamo di ogni tipo di questi social network, e sono di nuovo posti per esprimerci, a cui consegnare le nostre vite, i nostri prodotti, i nostri commenti, le nostre foto, le nostre idee, ma non è più casa nostra. E allora va bene per le foto di tutti i giorni o il meme di turno che vogliamo far circolare, la foto dei gattini, ma ci sono delle cose che secondo me è meglio che rimangano a casa nostra, che ne so, i nostri pensieri personali, le foto del nostro matrimonio. È lì che è importante avere uno spazio proprio dove si decide noi cosa si vede, cosa non si deve vede, e soprattutto con che cornice, dove possiamo decidere che esposizione hanno le singole cose, come, che veste dargli per presentarle al pubblico. e soprattutto che rimane online per tutto il tempo che vogliamo noi, indipendentemente dalle sorti di un padrone di casa che oggi potrebbe esserci e domani chissà potrebbe avere altri interessi. Ovviamente c'è il rischio che però torni ad essere più difficile pubblicare su internet come era ai tempi del blog. Ecco, queste sono le situazioni in cui non posso che consigliarvi di considerare Squarespace, perché Squarespace è la migliore piattaforma all-in-one per pubblicare sulla rete. È un sistema integrato dove trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità per fare un sito internet. Una pagina più pagine che vedete davanti a voi esattamente come le vedranno i vostri visitatori. E poi una palette di strumenti, drag and drop, trascinate i vari strumenti, i vari moduli sulla pagina dove li volete voi, testo, immagini, gallerie, video, mappe, li aggiungete dove volete e poi ci mettete dentro i vostri contenuti col copia e incolla, col drag and drop, come volete. Poi potete cambiare temi, ce ne sono un fracco, uno più bello dell'altro, tutti realizzati da professionisti del design e tutti personalizzabili. Ci sono anche gli strumenti per i negozi online, perché andare a casa di qualcun altro a crearsi un negozio online, prendete uno spazio su Squarespace e decidete tutto quello che riguarda il vostro negozio online, e lì avete a disposizione carrello, carta di credito, ordini, magazzino, tutto quello che volete. E poi potete provarlo in più gratis, andate su squarespace.com/digitalia, non vi serve neanche la carta di credito, attivate la trial gratuita. Alla fine della trial, se non vi serve, ve ne dimenticate, non avete messo la carta di credito, non succede niente. Ma se invece decidete che fa per voi, e io ne sono convinto che almeno una volta nella vita a tutti i digitaliani venga comodo Squarespace, e beh, a quel momento ricordatevi di Digitalia, ricordatevi del codice coupon che è proprio Digitalia, lo inserite e Squarespace vi dà diritto al 10% di sconto sul costo annuale dell'abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Michele, accennavi a TikTok? Anche lì sì. Siamo di nuovo sul che porca miseria, sembra...
Altra notiziola dell'estate.
No, lì poi con aggiornamenti letteralmente ogni giorno. Nata quest'estate, Karel nata quest'estate, in realtà pare abbastanza in sordina. C'è un articolo del New York Times che prova a tirare un po' le fila di come sia diventata effettivamente una soap opera. Ed è pare che sia nata con delle chiacchiere, se vuoi, o comunque un inizio di avvicinamento tra Microsoft e il ByteDance, che è la parent company di TikTok lato mondo occidentale,
lato non Cina.
Esatto, lato non Cina, dove invece è scorporata e si chiama proprio in un'altra maniera. E da lì poi è diventata questa faccenda di ordine geopolitico, in cui è entrato con prepotenza il presidente americano, il quale ha dato una deadline per, se non ricordo male, metà novembre, per far concludere la vendita di TikTok, sempre per la storia, noi siamo quelli buoni liberisti.
Settembre.
Ok, sempre per la serie, noi siamo i liberisti per il libero mercato e i buoni. Il presidente americano ha detto: o vendete a una società americana oppure non potete più operare effettivamente negli Stati Uniti.
Ho letto anche di una cena tra Zuckerberg e Trump, dove Zuckerberg istigava Trump, lo sensibilizzava alla minaccia che potevano essere i social cinesi, in particolare TikTok, al predominio americano e al controllo americano della
ma
rete.
Sicuramente, infatti questo si lega benissimo con almeno un paio di aspetti del discorso di prima. Il primo di questi aspetti è che le aziende americane, i social network, non possono fare oggi, non sono in grado di fare la guerra a TikTok, nel senso che ci sta provando Facebook lanciando un clone di TikTok e non ci riesce. E la seconda e che oggi i social network, viceversa, i social network americani continuano a non poter entrare in Cina. Quindi per loro non è una di quelle cose, almeno prima che succedesse tutto questo casotto, Zuckerberg sforna quei 5 miliardi e si compra TikTok. A parte che ce ne vogliono 20 oggi per comprare TikTok.
In questo momento, che è scontata.
Chi sono, esatto. Chi sono i pretendenti? Ho visto che avete messo un articolo con l'elenco dei pretendenti, allora, e chi è in testa in questo momento?
Allora, favoriti, in testa, se non mi sbaglio, sono Microsoft incordata con Walmart. La catena di supermercati.
Esatto.
Cosa ci fa Walmart con
TikTok? Oracle.
Ah, Oracle, ok.
E Oracle.
Che dice Oracle almeno.
Esatto, e questa è la cordata principale. C'è stata interessata, se non mi sbaglio, Twitter, ma hanno visto il cartellino del prezzo.
Ma è più facile che, è più facile che TikTok compri Twitter oggi.
Esatto. Come, esatto, come valore di mercato, sì. E, basta.
Non so se c'è passata anche Facebook, forse no.
Non si è sentito da
Mediaset.
Mediaset, certo. No, in questo c'è momento sì. In questo momento pare si stia andando in questa direzione.
Ok.
Con questa, questa cordata che dovrà sfornare, fare un bel assegnino, una bella strisciata di carta di credito per 20 miliardi. Però con la Cina, dove che in realtà sta in questo momento, sta rispondendo.
Ha detto no.
No, le tecnologie,
vero, ho letto, è vero.
Le tecnologie di intelligenza artificiale, incluse quelle di
manipolazione
di contenuti,
soprattutto quelle di manipolazione cerebrale degli adolescenti,
Elon Musk, fanno parte delle, dei segreti industriali della nazione e quindi non è possibile venderle a una società estera.
Come per se dagli dall'America volessi esportare un algoritmo di cifratura che non si può fare, tanto per
io adoro TikTok.
O il chip, un chip 5G.
Io adoro TikTok, lo adoro, ma non in quanto come utente, lo adoro intellettualmente. Nel momento in cui un team di ricercatori, di psicologi fossero incaricati di studiare il modo migliore per accumulare più informazioni possibile sul funzionamento del cervello, su quello che accende il cervello delle persone, se fossero veramente dei geni tirerebbero fuori TikTok. Perché estrae informazioni, accumula informazioni in una maniera così trasparente, perché poi il problema spesso dell'esperimento, il problema dello strumento che deve cercare di capire come è fatto il tuo cervello, è come la fisica quantistica. Il problema maggiore è non influenzarti. Il problema maggiore è non modificare il risultato della misurazione. E questo è bestiale, è trasparente. Cioè tu c'hai questi video, slan, e il tuo ditino che è attaccato al cervello farà slan più velocemente o più lentamente a seconda di quanto ti solletica quel video. Siccome quel video è etichettato ed è taggato ed è una cosa eccezionale per un algoritmo a machine learning, è una cosa pazzesca. Pazzesca. E lo vedi perché slan, e già dopo poche ore lui ti manda solo video che piacciono a te, ti manda solo video, ma non che ti piacciono, che ti interessano. E se guardi il TikTok di un'altra persona dici: ma che schifezza, ma come fai a guardare questa cosa qui? È inguardabile. Ed è pazzesco. Ho letto degli articoli che dicono che c'è gente che è drogata, che dice: io mi metto a guardare TikTok e non riesco a staccarmi, ha un'additività.
Come Instagram e Twitter.
Ma di più, c'è meno infrastruttura, non c'è Chrome, non c'è niente attorno. Cioè c'è questo video su questa superficie trasparente che tu scegli più o meno velocemente, non c'è il tastino, faccio lo share,
non
faccio lo share,
il feed
ci metto il cuoricino,
Instagram.
No, perché se metto il cuoricino la fidanzata di quello là si ingelosisce, allora ce ne metto due, dice no, qui è semplicemente il tuo cervello che dice sì, no velocemente, no un po' più lentamente, forse, sì, no, è proprio puro il segnale, è una cosa pazzesca.
Comunque rispetto alla fisica quantistica e all'osservazione che modifica le cose, correggo il fatto che il feed, diciamo il flusso di TikTok è generato da quello che piace a te e piace al partito.
Vabbè, certamente in quel
questo
momento
è
lì,
uno dei motivi di
fastidio. Oggi forse no. Ma può diventarlo, certamente può diventarlo. Bisogna vedere poi se continua a essere così seducente nel momento
così
in cui
come
il segnale è disturbato,
così come al contrario era già emerso che comunque delle persone cinesi, dei cittadini cinesi che avessero pubblicato delle cose anti-Cina poi avessero subito ritorsioni, quindi in qualche modo è controllato e questo era qualcosa che era saltato fuori.
Sì, ne ho parlato nel caso della ragazza che aveva parlato degli uiguri durante un tutorial di make-up, se non ricordo male.
È vero.
Però, che secondo me però questa è una situazione in cui, da cui la Cina potenzialmente ne può uscire ancora più forte, proprio perché nel momento in cui questa vendita si chiuderà, la Cina domani potrà dire: ehi, guardate, gli americani sono ancora più brutti e cattivi di quello che dicevamo prima, perché hanno fatto qualcosa di completamente anticompetitivo, avevano paura della competizione di un'azienda cinese e hanno fatto i bulli obbligando a vendere a un'azienda, certo, americana. Non vi fidate degli americani, mentre invece noi siamo per un mondo aperto e un mondo globale.
In tutto ciò, in tutto ciò abbiamo quindi TikTok, le Operation America, Canada, Nuova Zelanda, che vengono vendute forse a estorte, perché comunque è un o così o niente, da qualche compagnia americana. La versione cinese che rimane alla duale di ByteDance cinese, e in Europa che rimane? Chi la gestisce? Rimane probabilmente quella cinese, però mi continua a incuriosire come poi questi dati, che devono rimanere separati, vivranno all'interno di singole applicazioni.
Ma no, perché comunque ByteDance è anche quello che pubblica la versione europea, credo che ok, quindi noi rimarremo con la versione che oggi è di ByteDance e domani sarà di Microsoft.
E poi è da vedere se Microsoft sarà in grado di continuare a sostenere il successo, perché poi è anche un attimo, queste cose devono migliorare, devono evolvere con i loro utenti, la mente iniziale che li ha creati ha delle capacità che non è detto siano le stesse di un eventuale acquisizione.
Con Mixer non è andata benissimo.
Perfetto. Mi ricordo chi è che aveva, qualcuno, Microsoft aveva comprato Orkut perché in Brasile faceva scintille.
Oh Madonna.
Non so se
non me lo ricordo se. In Brasile. Però ad esempio con LinkedIn tenendo l'azienda letteralmente separata dal resto di Microsoft, adesso non so come stia andando LinkedIn, ma non credo che abbia avuto grosse ripercussioni negative dalla vendita.
Vedi. E lì dipende un po', però il diciamo che LinkedIn vive in un mondo molto meno in stato di flusso rispetto a TikTok. Si offre a una audience che è molto più statica e che segue molto meno le mode, e è più facile, no? Una LinkedIn matura la lasci così com'è e per 20 anni continua a lavorare, a dominare. TikTok, se la lasci ferma per 3 mesi, viene superata da qualcun altro.
No, appunto, dipende chi metti nel management. Tra l'altro non ne abbiamo parlato, il CEO di TikTok ha sentito puzza di merda e se n'è andato l'altro giorno.
Cioè TikTok ex Disney comunque, quindi uno specializzato,
esatto, ex
anche
Disney Plus.
Sì, Plus. Sì. Non gli piaceva più, non gli piaceva più quel posto lì. 2 minuti, dobbiamo ringraziare i nostri produttori esecutivi. Oh yeah. Produttori esecutivi siete voi, cari digitaliani. I digitaliani hanno una trial gratuita, come per il software, esatto. Noi ci ispiriamo a quello per sostenere, per finanziare il lavoro delle voci di Digitalia. Ve lo offriamo gratis e vi chiediamo, nel momento in cui diventa qualcosa di regolare nella vostra vita, di contribuire economicamente, esattamente come fate per qualsiasi altra forma di intrattenimento e di informazione. Non vi obblighiamo a una cadenza, non vi obblighiamo a una cifra prestabilita, la decidete voi, ma fatelo. È il nostro gentleman agreement con la nostra audience, ha funzionato per 11 anni, se siamo ancora qui, vuol dire che qualcuno l'ha capita e che ci teniamo, è giusto che la capiate, che la abbracciate anche voi. In cambio continuiamo a lavorare per voi, vi ringraziamo in trasmissione e notte dell'episodio. In trasmissione ci pensa Franz oggi, così magari si scalda un po'.
Con grandissimo piacere.
Non lo vuoi un plaid, Francesco?
Ma guarda, sì, perché fa freschino.
Vedo.
Allora ringraziamo il produttore di questa puntata, di questa prima puntata dell'anno, e in particolare la donazione singola di Luca Polignano di 1 euro e le altre donazioni singole di 1 euro cada una, ma tutte le settimane, quindi perpetual executive producer, che sono Davide Tinti, Manuel Zavatta e Marco Pasqualotto.
Grazie.
ringraziamo poi per una donazione singola di 3 euro Edoardo Zini.
Grazie.
E i donatori ricorrenti da 3 euro al mese, che sono Andrea Bottaro, Mattia Ranzoni, Giulio Magnifico, Paola Danieli, Tre Trattini, Nicola Bisceglie, Franco Santini, Matteo Rosina, Ivan Vanicelli, Ivan Anselmi, Riccardo Peruzzini, Matteo Vivona, Enrico Bertoli, Danni Manzini, Andrea Gelmini, Roberto Esposito, Michele e Paolo Boschetti.
Grazie, grazie davvero di cuore a tutti quanti.
Ringraziamo poi la donazione singola di 4 euro, ringraziando Piero Alberto M.
Grazie Piero Alberto.
E i donatori di 5 euro al mese che ci danno, che sono Maurizio Mistrali, Carlotta Cubeddu, Massimiliano Dardi, Douglas Whiting, Pier Francesco Urbano, Mauro Schiavon, Marco Francesco Mauro Zambianchi, Riccardo Done, Stefano Augusto Innocenti, Matteo Molinari e Simone Zannoni.
Grazie, grazie davvero.
Bonifico ricorrente, un altro metodo per diventare produttori, 5 euro ogni mese da parte di Daniele Tomasoni.
Grazie.
E entriamo nella zona dei grandi produttori, 10 euro donazione singola da parte di Pierpaolo.
Grazie Pierpaolo.
E tutti i mesi una donazione ricorrente da 10 euro al mese di Maurizio Galluzzi e di 4 trattini.
Maurizio Galluzzi e 4 trattini, grazie ai nostri grandi produttori. Pierpaolo, grazie a tutti i produttori, grandi e piccoli. Vi ricordo il modo, ci va su digitale.fm e poi coi soliti sistemi: PayPal, bonifico bancario, Satispay, Bitcoin. Chi più ne metta, dateci una mano, noi continuiamo a fare digitale, noi continuiamo a lavorare per voi. La querela con Epic, con Fortnite, non è l'unica che ha coinvolto Apple in questo periodo, anzi la nuova release del sistema operativo in arrivo, oramai non abbiamo una data di rilascio, pare che con l'epidemia e il coronavirus sia ritardata rispetto agli anni passati, però uscirà iOS 14 con delle novità in ambito di protezione dei consumatori, di segnalazione delle app che fanno tracciamento. Insomma, sta succedendo un mezzo terremoto e sì. Mi ha fatto ridere l'articolo su Mark Zuckerberg su The Register, perché è un articolo serio, ma se lo leggete potrebbe arrivare tranquillamente da Il Lercio o The Onion o robe del genere. È una roba. Facebook ha chiesto scusa ai suoi utenti e ai suoi inserzionisti per essere stata forzata a rispettare la privacy delle persone dal prossimo update di iOS.
Io non volevo, ma mi hanno costretto a rispettare la privacy. Scusatemi.
È una cosa pazzesca.
I'm sorry.
Ecco, I'm sorry.
I'm sorry.
Ecco, proprio così. È sempre...
Che lacrime di coccodrillo, mamma mia.
Dispiace sempre.
Ma non è neanche lacrime di coccodrillo, no. È che proprio lui ci crede, sì, ci crede.
Sì, che sia giusto connettere le persone, le informazioni delle persone e gli advertiser, è giusto.
Perché mi dispiace? Perché c'è il povero panettiere qua davanti a casa che usa l'audience pilotata di Facebook per poter far installare alle persone che abitano nel quartiere la sua app, senza la quale non vende il pane. Quindi per colpa di Apple cattiva il povero panettiere ci rimarrà.
Sì.
E questo è il problema.
Certo, perché è proprio il panettiere dietro l'angolo che ha beneficio dal tracciamento dei dati, dall'invasione della privacy. Mica
questa non è una mia invenzione,
Walmart.
L'abbiamo letta.
Mica i grandi gruppi, mica, no, è il panettiere all'angolo.
I politici, mica quei 70 rotti billion.
No, certo, è il panettiere. Che roba pazzesca. Beh,
che timeline.
L'avevamo presagito, che sarebbe stato un bel terremoto quando è stato presentato. E non è ancora nelle mani degli utenti. Viene citato da Zuckerberg e altri questo studio che parla di una taglio del 50% dei guadagni dagli annunci pubblicitari nel momento in cui non è più possibile il tracciamento. È una roba abbastanza seria. Ovviamente è seria per loro, ci vivono con quei soldi lì, pagano degli stipendi, c'è della gente che ci lavora, però insomma anche gli aguzzini dei campi di concentramento a un certo punto hanno perso il lavoro. Non possiamo dire che fosse una cosa brutta o fosse una crisi sociale.
Certo che la tocchi piano con le metafore.
Sai che io con Zuckerberg ho un punto debole, no?
Sì, che poi in realtà adesso se ci vogliamo collegare a quell'altro articolo sui cookie nel giornalismo, in realtà forse no, perché ci sono...
Dice esattamente il contrario, no, l'articolo dei cookie.
Esatto, dice esattamente il contrario. E per carità, stiamo parlando di un'unica esperienza, che è quella di un giornale olandese, che un giorno ha detto no, basta con il programmatic advertising, torniamo indietro con i vecchi metodi, dove i vecchi metodi è facciamo l'advertisement non tanto... non contestuale alla persona che sta visualizzando la pagina, alle ultime pagine che ha visto e a come si chiama il suo, fino alla terza generazione, ma sulla base di quello che sta guardando. Quindi ecco, se è su un articolo su delle sneaker, io gli proporrò delle sneaker. E questo giornale in realtà ha visto crescere nel periodo in cui ha fatto questo esperimento, questo passaggio di fornitore, le sue revenue dal punto di vista pubblicitario. Perché? Perché si taglia un middleman. Chi all'ascolto ha familiarità su come funzionano le piattaforme di bidding sa che ci sono vari passaggi tra l'euro investito dall'inserzionista e i 5 centesimi, esatto, che poi si becca Repubblica.it o Corriere.it quando visualizzano quell'advertisement. Ci sono dei passaggi tecnologici, commerciali, che creo, su cui ognuno ha la sua parte. Col programmatic o con l'advertisement iperpersonalizzato questa filiera è molto lunga, con quello invece contestuale questa filiera è più corta. E quindi anche se prima chi investe magari investe 80 centesimi perché la lead è meno calda, perché è meno personalizzato, investi 80 centesimi, però magari a Repubblica poi arrivano 10 centesimi invece che 5,
certo, perché appunto ci sono meno zecche che succhiano il sangue
questo esempio della, che poi la radio olandese pubblica un po' la BBC dei Paesi Bassi, in realtà loro hanno costruito un network pubblicitario proprietario della loro controllata pubblicitaria. Okay. Quindi per quello che sono riusciti a tagliare, il momento in cui si entrerà in un motore, un meccanismo in cui tutti useranno la pubblicità contestuale, mi aspetto che tutti i vari Double Click, Criteo e le varie aziende che vivono di intermediazione e di acquisto vendita spazi pubblicitari rientrino assolutamente in gioco. Però è sicuramente vero che il meccanismo della pubblicità contestualizzata può funzionare, è quella che ha reso grandi le televisioni commerciali, le radio commerciali. Di fatto io non è che quando guardo Canale 5 mi fa vedere la pubblicità che piace a me, mi fa vedere quella dell'interesse del pubblico che sta guardando in quel momento.
Aspetta, però dipende, sì, però sapendo anche che determinati programmi attirano, certo, determinati pubblici, e quindi tu se sei la Lego fai pubblicità.
In effetti chi va a guardare una pagina di sneakers magari gli piace anche l'abbonamento al tennis, perché fa parte comunque di una fascia di pubblico, quindi non deve essere cane cane, gatto gatto, ma sicuramente qualcosa di ben più complicato. Staremo a vedere da questo punto di vista.
Vediamo, assolutamente, però insomma è una cosa, non possiamo parlare di invasione della privacy, no, nel momento in cui associ un contenuto pubblicitario a un contenuto informativo, a un contenuto di entertainment per affinità. Non te ne frega niente, non invadi la privacy della gente, non studi e non accumuli soprattutto, non incroci, perché poi il problema di questi sistemi è che ti prendo un daticino di qua, uno di là, uno di là, uno di là, e alla fine so tutto di te.
Il tutto con un side effect non trascurabile. Nel momento in cui visiti un sito del genere, non hai 46 pop-up che ti chiedono, esatto, di configurare i cookie, poi per scaricare un articolo di 100 parole sono 10 mega da scaricare.
E anche la velocità di caricamento, appunto, della pagina. Perché no, ma a parte per i pop-up, anche perché tutti i JavaScript da sotto che vanno a pingare i server dell'advertisement che devono scegliere.
Adesso la questione Apple non tocca il web, la questione Apple tocca le app, tocca il tracciamento tramite le app. E
tocca anche il web, perché in Safari c'è questo nuovo bollino che fa vedere, è un po' più nascosto,
hai ragione,
così violento, ma
sul discorso del web non ho approfondito tantissimo. Sul discorso delle app bisogna capire quanto sarà efficace, perché l'advertiser, cioè lo sviluppatore, ti può chiedere: vorrei tracciarti, mi dai il permesso? esattamente come funziona oggi con la fotocamera, col microfono, eccetera, e si presume che la maggior parte della gente dica di no.
Ho letto
probabile.
Metriche intorno all'80-90% di negazione, e visto che comunque le beta sono fuori da parecchio tempo.
Però calma, bisogna capire due cose. Uno, metodiche di aggiramento che sono già state promesse, perché se leggi l'articolo con l'intervista e le dichiarazioni di Zuckerberg, assicura agli azionisti che stanno lavorando giorno e notte per trovare il modo di dargli comunque modo di lavorare, cioè di continuare a tracciare la gente anche quando dicono no. E quindi bisogna capire quanto saranno bravi in questa guerra guardie e ladri. L'altra è la possibilità che non ti lasciano scelta. E bisogna vedere quanto Apple gli permetterà di farlo. Nel senso che io ti presento il pop-up che dice Apple del tracciamento, ma in base alla risposta ti posso dare più o meno funzionalità nell'app. Allora, guarda che se tu ci dai ok, ti diamo 50.000 gemme per continuare a giocare il gioco. Se ci impedisci il tracciamento, ti diamo solo 3 gemme. E guarda che con 3 gemme il gioco dura, puoi giocare 30 secondi al giorno. No? Li abbiamo già visti questi meccanismi, li abbiamo visti questi ricatti. Apple ha sempre un po' chiuso un occhio. Bisogna vedere quanto chiuderà e quanto potrà continuare a chiudere un occhio su queste cose. Oppure quanto potrà andare ad analizzare nel dettaglio ogni singola applicazione per vedere come. Le maglie dell'App Store e dell'approvazione sono sempre state molto particolari, no? Molto per chiudersi in maniera inopinata, magari per applicazioni che invece cercavano di fare qualcosa di assolutamente legittimo in una maniera un po' originale, e poi per permettere alle applicazioni di fare delle porcate tipo schiaccia ok oppure schiaccia su X, ma in entrambi i casi ti attiviamo una trial gratuita che dura mezz'ora, dopo la quale ti scatta un abbonamento che si rinnova una volta al mese per 1.000.000 al mese. Ovviamente il primo te lo dimentichi e lo paghi, dopo che hai pagato 1.000.000 ti ricordi e lo disattivi, ma 1.000.000 se lo sono già preso è festa finita. Adesso non parliamo di 1.000.000, ma tecniche predatorie del genere le abbiamo viste sulle applicazioni distribuite su App Store, e mi fanno pensare che o Apple dà una girata al team di revisione, se no anche questo strumento qui avrà un'efficacia limitata. Come al solito funzionerà per gli sviluppatori, quelli che sono già disposti a lavorare in maniera onesta, e per quelli invece che sono lì apposta per truffare la gente o per in qualche modo aggirare la volontà degli utenti, troveranno sempre il modo di aggirarlo.
In alternativa basta che sviluppino delle API che siano veramente protette, perché basterebbe non rendere edotte le applicazioni di quello che l'utente ha cliccato. Ci sono alcuni dei pop-up di sicurezza dell'iPhone che non sono leggibili il risultato da parte dell'applicazione, in altri casi invece sì. E quindi nel secondo caso l'applicazione poi ti dice però se non mi dai la geolocalizzazione non riesco a farti funzionare la mappa. Quindi la stessa cosa diventa non ti do le gemme, e torniamo al punto.
Certo. Cioè bisognerebbe che quando tu dici no, non ti do la mia geolocalizzazione, le API di iOS dessero all'applicazione una geolocalizzazione falsa.
Esatto.
In modo che l'applicazione non può rendersi
conto. Non ha senso.
Esatto.
Ma con la pubblicità potrebbe essere. Non so come siano state implementate ancora. Devo studiarlo.
Certo.
E non so come verranno mantenute soprattutto.
Novità in materia di right to repair, diritto a riparare i propri dispositivi. Michele, hai messo un articolo.
Sì. Articolo interessante, perché si sta muovendo qualcosa negli Stati Uniti, però tra il dire e il fare ci sono di mezzo le lobby, tra le varie cose che ha insegnato il Covid è che quando si rompe una macchina in un ospedale è fondamentale che venga riparata il prima possibile e magari al costo più basso possibile. Quindi il Congresso, e in particolare due senatori, se non ricordo male, del Congresso americano, si sono mossi per fare in modo che gli ospedali abbiano la possibilità di usare per per le riparazioni dei macchinari anche delle forniture che non sono quelle ufficiali del produttore della macchina, che quindi va a rendere praticamente non validi i contratti di fornitura esclusiva da parte del produttore della macchina. Il ragionamento è sempre stato corretto ed è forse ancora, lo è ancora più corretto in questo periodo. L'abbiamo visto con gente che ne abbiamo parlato anche in trasmissione delle puntate durante il lockdown, con la comunità che si è attivata andando a creare delle parti con stampanti 3D che in alcuni casi erano letteralmente illegali negli ospedali.
In Italia lo sono ancora, mi sa. Perché
devo dire che questo tipo di uscite purtroppo sono più dettate dall'opportunità politica e elettorale che da quella sociale.
Vabbè.
Perché perché in emergenza Covid le macchine per gli ospedali sì, e perché il trattore del contadino con cui mangia e lavora no, e perché tante altre cose no, perché una dose di insulina o una penna di adrenalina per salvarti da una crisi anafilattica costa $60,000 negli Stati Uniti. Sono sempre le solite distorsioni. Dispiace perché nel momento in cui finirà l'emergenza coronavirus tutte queste cose finiranno nel dimenticatoio.
Va bene, il tuo ragionamento ovviamente è corretto, però appunto se non se ne parla in queste occasioni ancora meno se ne occupa, certo. Da qualche parte bisogna cominciare.
Il fatto che possa diventare un'eventuale legge del Congresso vorrà dire che le varie aziende, in questo caso si parla di dispositivi medicali, quindi le aziende medicali dovranno ripensare il loro business model. Avremo macchine più costose probabilmente in fase di vendita iniziale con pezzi di ricambio più economici, ma alla fine Il flusso di denaro deve rimanere quello.
Sono uscite anche delle email interne di Apple, che Apple sembra quella più allergica al diritto a riparare, no? Quella che ha iniziato a incollare le batterie, la motherboard allo chassis in modo che non si potesse staccare nulla e devi mandarle per forza direttamente ad Apple, che però se ha più di 5 anni la macchina non te la ripara neanche, insomma una serie di brutte cose. E pare che questa posizione non sia condivisa all'unanimità all'interno del board di Apple, ma che anzi ci sia grossi dissidi e ci sia un dibattito interno molto acceso riguardo a questa opportunità. E ha anche senso, no? Perché alla fine dei conti tutto questo farsi belli per l'ecologia, per essere carbon neutral, per riciclare tutto, va bene, tu ricicli la roba che ti restituiscono a te, ma quella che rimane nel cassetto dell'utente perché è rotta e non lo può più usare e non gli viene in mente, non gli viene comodo restituirlo ad Apple, quello lì è tutto inquinamento, è tutto materiale che non viene riciclato. Allora è difficile, no, far stare insieme l'anima ecologista che Apple vuole proporre con questi dispositivi che appena si rompe una rotellina praticamente devi buttarle via.
Sì, sì, è corretto, assolutamente. Bisogna vedere appunto cosa ne può uscire poi di concreto.
Certo, assolutamente.
Beh, qualcosa è uscito, nel senso che uno degli autori, dei giornalisti di iFixit, il famoso sito di autoriparazione nato per dispositivi Apple, adesso si è abbastanza allargato, ha trovato su una pagina mezza nascosta del sito di Apple i manuali ufficiali di guide di riparazione per alcuni modelli iMac recenti. E chiedendo a Apple non ha avuto risposta se questa è stata una cosa volontaria o un errore. Quindi, però sperando che non sia stato un errore ma qualcosa di volontario, insomma inizia a essere una buona strada, perché chiaramente avere un bel manuale dettagliato che spiega come fare le cose già è un buon modo anche per dire ok, la batteria è incollata perché è importante che così non va in giro, dura di più eccetera eccetera, ma se la devi scollare questa è la procedura giusta.
Volevo passare a un altro discorso, che era quello di Amazon, che involontariamente ha rivelato le sue strategie in ambito podcasting e soprattutto le clausole che impone ai podcast che vogliono comparire, forse quelli in esclusiva, non saprei a chi fossero destinate queste clausole sulla loro piattaforma. In particolare i produttori devono firmare che non parleranno mai male di Amazon nel loro programma. Certo. È fantastica questa cosa.
Beh, un te l'avevo detto, lo potresti anche far partire.
E ce lo facciamo.
Ce l'hai caldo. Di cui potrete scoprire la storia se seguite lo speciale. Ecco.
È proprio quella, fantastico.
Esatto. E tra l'altro adesso non l'ho messo nel back channel, ma avevo letto un altro articolo invece su Spotify, che è l'altro, l'altro cattivo del podcasting, dove un altro tizio che non avevo mai sentito, ma che aveva un contratto di esclusiva,
Joe Budden,
con Spotify, non lo so, può essere,
ha messo la retro, ha detto
quello che non è andato in vacanza per colpa di Spotify.
Sì, esatto, ha detto fanculo Spotify, è una citazione, fanculo Joe Budden. Non so se avete mai visto Major League, un film che prende in giro la Major League di baseball degli anni 80, fin da ridere, molto bello. Vabbè. E sì, Joe Budden, che faceva un fracco di soldi col podcasting e come il suo quasi omonimo Joe Rogan è stato sedotto dalle avance di Spotify e è andato in esclusiva su Spotify. Poi si è accorto che lavorando per Spotify i suoi ascoltatori non erano più i suoi ascoltatori, ma erano gli ascoltatori di Spotify, e che qualsiasi direzione...
I suoi dipendenti non erano più i suoi dipendenti, ma quelli di Spotify.
Esattamente, e che il suo lavoro non era più dipendente di se stesso, ma dipendente di Spotify. Tant'è che quando ha detto, vabbè, noi in vacanza facciamo due puntate in meno, Spotify ha alzato il ditino e gli ha detto no.
Fatturare.
A quel punto
stessa cosa che ci ha detto Franco, però noi avevamo staccato, quindi...
Franco non... I nostri contratti purtroppo sono molto più legati di quelli di Spotify.
Franco non ha il portafoglio di Spotify o di... No, assolutamente. Trump dice che un fracco di persone pensano che Snowden non sia trattato in maniera equa.
Vedi, lo stesso Trump che voleva
quello che mangia
i
bambini, sì.
Okay. Vabbè, il famoso discorso dell'orologio rotto che due volte al giorno segna il... Okay.
Io quella dell'orologio rotto va bene, però quell'orologio rotto è una brutta metafora. Perché è rotto e non serve a niente.
No, questo è il pendolo.
Io penso che da una parte ogni persona possa avere tre cose buone dentro e tre cattive, una buona e 200 cattive, 2 milioni cattive e una buona. Quando viene fuori quella buona, non bisogna affossarla perché l'ha detto Trump.
Non ci mancherebbe.
Però l'ha detto per un motivo cattivo.
Esatto, è quello
perché
il punto.
Chi è il nemico numero uno di Edward Snowden, il grande cattivo presidente Obama suo vicepresidente Biden?
Beh, tu la vedi in una maniera abbastanza pro Biden, perché lo dici in maniera come dire, per ridere, ma è la verità.
No, è per ridere.
Obama, Biden,
è scritta questa
diciamola
cosa.
Diciamo al contrario, se la vedi come me, Obama e Biden possono essere gli uomini più buoni dell'universo e i migliori politici immaginabili, ma nei confronti di Snowden si sono macchiati di un crimine enorme.
Certo.
Enorme. E quindi il fatto che questo Cristo qua, che fa un mucchio di crimini, mangia i bambini e ci porta sull'orlo di una crisi internazionale, nel momento in cui cerca di raddrizzare un torto fatto dai politici migliori del mondo, ha ragione. Punto.
Va benissimo, nessuno sta dicendo niente. Certo, una cosa è dire ha fatto anche cose buone e un'altra ha detto ha fatto anche cose cattive. Cioè,
ha fatto anche
la
cose
legacy
buone,
è abbastanza diversa.
Io penso che non bisogna essere tifosi di una squadra di calcio certe volte. Specialmente
e non bisogna farne
argomenti.
Le statue.
Anzi, anche nel calcio. Cioè, se un giocatore della squadra che più ti sta sulle palle fa una rovesciata e un gol della Madonna, tu devi goderne, perché quello è uno spettacolo per te, è uno spettacolo per cui paghi pagando l'abbonamento a Sky o ad Azzone, eccetera. E quando un politico della parte avversaria che più odi perché sostiene le cose peggiori dell'universo, ma è lì che lavora per te e fa una cosa giusta, non devi dire vabbè, ha fatto una cosa giusta in mezzo a un milione. Dire cacchio, in questa cosa supportiamolo e non diamogli contro perché sennò alle prossime elezioni ce lo ritroviamo di nuovo. Sono due discorsi diversi, sono due cose diverse. Il discorso su tutta la politica e la singola cosa. No.
Io sono tifoso personalmente di Edward Snowden e gli suggerirei, se ci sta ascoltando in questo momento, di va bene ascoltare quello che dice Trump, ma visto che ha cambiato idea più e più volte sul fatto di giustiziarlo o diventare un suo grande fan all'interno dello stesso tweet, ha parlato una cinquantina di volte di volerlo giustiziare, insomma, prima di fidarsi del fatto di sì, sono un tuo grande fan, vieni tranquillo.
Così ci potrebbe essere la trappola di Gatto Silvestro.
No, ma tanto nel 2013 aveva detto che lo voleva far giustiziare, quindi.
Ah sì, ok.
Nel passato di tempo. Okay. Sì.
Sono politici, ragazzi, non scelgono per il cuore, scelgono per opportunità politica. Però Free Snowden tutta la vita.
Assolutamente. Certo.
Leggevo anche di, Free, anche mio cugino.
Leggevo che
e Free Assange.
Negli Stati Uniti 53% degli intervistati sono pro Snowden per il perdono, tra virgolette, e la possibilità di rimpatriarlo senza processo. 53%. Se si
Io
chiede,
sono stupido che il 53% chiede, degli americani sappia chi è Snowden.
Se
però.
Si chiede, no, va che lo sanno. Credo proprio di sì. Credo che abbia avuto un'enorme risonanza la
quindi,
cosa negli Stati Uniti.
Praticamente quasi lo stesso numero lo vuole giustiziare, però.
Sotto ai 30 anni si sale al 60%. Nella comunità europea si sale all'89%.
Tra chi sa chi è Snowden, ripeto.
Beh, può darsi, no, va bene, tra chi sa chi è Snowden. Andiamo, la vado a cercare, tanto il tema ritornerà e vediamo se è specificato bene come è stata fatta questo poll. Questo sondaggio,
no, diciamo che
lasciano il tempo che trovano.
Quello che sta succedendo adesso con Assange, che sono due persone completamente diverse, Assange e Snowden, però fanno parte in un certo senso dello stesso prurito americano.
Perché sono due persone perché sono due casi come
no beh diverso? Allora secondo
perché Assange figura faceva la cacca sul tappeto dell'ambasciata del Regno. Ma oh raga, cioè immaginate di vivere per 8 anni chiusi dentro l'ambasciata ecuadoregna senza la possibilità di utilizzare un computer, senza la possibilità di uscire, senza possibilità di andare al cinema, senza per divertirsi. Questo andava in skateboard in giro per i corridoi dell'ambasciata, ma è il minimo, cacchio, per non impazzire, anzi è un segno che sei già mezzo impazzito, vorrei vedere la. Questi qui, cioè, gli hanno scatenato il mondo contro, facendo dire alle due svedesi che le aveva stuprate per trovare un modo di tirarlo fuori di lì. Poi dopo qualche anno le svedesi ha detto no, effettivamente non è andata proprio così, non ci ha stuprato. Cioè, pensate di viverle quelle situazioni lì. Pensate...
Nessuno sta dicendo il contrario.
Lui non lo stanno trattando benissimo gli americani.
Assange? No,
per quello che dico, che facendo parte
Assange, tu lo sai che fine ha fatto Assange? Cioè, hai presente quando in X-Files vanno e c'è un prigioniero che è in una prigione che è una cosa di cemento un buco profondo 100 km dove c'è nessuno, solo il prigioniero, non ci sono neanche più guardie ed è lì da 40 anni. Ecco, Assange è in quella situazione lì, è in un buco in Alaska da qualche parte, lasciato lì con una macchina,
proprio quello che dico, che
con
essendo
una macchina
comunque
che lo
due facce
due volte al giorno, esatto,
due facce dello stesso periodo storico fondamentalmente. Il primo l'hanno preso e non sono grandi fan, insomma.
No, certo. Però la storia...
L'altro, il soldato Chelsea Manning,
mamma mia.
Anche lei non è che stia,
ragazzi,
gli americani
L'hanno perdonato Chelsea Manning.
No, alla fine
e poi l'hanno rimessa in gabbia, però.
L'ha rimessa in gabbia poi di nuovo per qualche altra... Sì.
Ma per altre...
Sì, perché l'avevano perdonata, poi l'avevano riarrestata se non avesse testimoniato contro Assange.
Ah, ecco.
Bravo,
è vero. Perdonata da Obama, ci tengo.
Esatto, e rimessa da Trump. Per quello che continua a dire, io fossi in Snowden, starei a Mosca, che poi c'è un clima bello fresco.
La voce che è buona.
Veda lui, lo salutiamo, ciao Eddie.
Scarcerata dopo 7 anni e 4 mesi, 17 maggio 2017, per grazia del presidente uscente Barack Obama, ritorna in carcere.
18 maggio.
L'8 marzo 2019. Caso strano dal presidente uscente e non rieleggibile perché aveva già fatto due mandati. Immaginate anche le pressioni che ci sono dietro a questo. Cioè, il presidente degli Stati Uniti, noi lo vediamo come il tiranno, il re dell'universo, ma non è che fa proprio quel che cacchio vuole lui.
Sì. Mentre stavo uscendo dalla Casa Bianca, ha spento tutte le luci, ha messo la firma ed è corso via.
Esatto.
Sì.
Proprio così, proprio curì. E l'8 marzo 2019... è tornata a testimoniare, per aver rifiutato di testimoniare davanti al Gran Giuria a proposito di WikiLeaks, è tornata in carcere. Mamma mia, che vita. Lo sappiamo, ragazzi. Esce nuovamente di prigione, però il 12 marzo 2020, dopo un tentato suicidio, il giudice ha ordinato il rilascio perché la sua testimonianza davanti al gran giurì non era più ritenuta necessaria. Ok?
E ormai l'hanno preso.
Effettivamente. Però
più o meno preso. Diciamo che l'hanno legato al lazzo, ancora non l'hanno tirato.
È quello, cioè l'hanno classificato enemy combatant Assange, che è dentro così senza processo da oramai da Infinity, perché cioè, no.
Ma secondo me se ne stanno ampiamente battendo i cosiddetti nella situazione giuridica di Assange.
Mamma mia, vabbè, che roba. A chi darà ragione la storia lo sappiamo già.
A Solerio, Franco.
Vabbè, quello non ci piove. Va bene, il ribattezzamento dei corpi celesti lo lasciamo perdere. I match di tennis tra Federer e Federer li avete visti?
Bellissimo.
È pazzesco.
A parte che vinco anch'io a tennis se posso spostarmi di colpo da un lato all'altro del campo. Hanno fatto questa ricostruzione, questo sistema di simulazione che prende tutte le immagini di vari campioni, fra cui appunto Federer, ma la Williams e tanti altri, e hanno studiato il modo di giocare tramite un'intelligenza artificiale che può rigenerare delle partite, e sono abbastanza credibili. Lo sfondo è un po' statico, però i giocatori giocano delle partite reali, no? E puoi anche prendere partite vere e modificare se quella palla fosse andata dentro, se quella fosse andata fuori.
È abbastanza agghiacciante. È abbastanza agghiacciante. Come l'intelligenza artificiale che ha battuto il pilota umano nella...
Quella è agghiacciante per motivi diversi, perché il simulatore di tennis di Federer contro Federer dici ma perché? Nell'altro invece dici ok, sono siamo due caccia pronti a degli aerei che ci arrivano.
Esatto.
È agghiacciante perché...
È agghiacciante perché... Non c'è Max, ecco, sennò te lo spiegherebbe lui.
La cosa buona, Skynet, la cosa buona è che a un certo punto il pilota non artificiale, quello
il pilota umano,
quello vecchio stile, quello analogico, è riuscito a vincere contro l'intelligenza artificiale perché ha cambiato strategia. Quindi in realtà le altre volte andava sempre nella stessa direzione e l'altro lo beccava sempre allo stesso modo.
Beh, era anche scemo.
Prima volta che invece andava a sinistra, ha virato a dritta e via.
Abbiamo perso.
È come il test della Kobayashi Maru. Va bene. E la mascherina di John McAfee la lasciamo un attimo. Un attimo stare.
McAfee è un idolo di tutti noi.
John McAfee è il migliore di tutti, cioè... John McAfee non lo metteranno mai in carcere come Snowden, perché si prende talmente per i fondelli da solo che cioè non puoi arrestare
uno. Si è
messo
e oltre
come mascherina il tanga della moglie.
Dove era? In aeroporto?
In aeroporto.
Ma l'ha fatto togliere alla moglie e se l'è messo come mascherina o ne ha preso uno pulito?
Questo
dalla
non
valigia?
Lo dicono però.
Perché conoscendo il personaggio potrebbe anche, va bene. E... come ultimissima, questa l'hai messa tu in zona Cesarini, il nuovo sistema di Amazon per studiarci e conoscerci meglio, per rendere migliori le nostre vite. Cos'è questo Halo? Amazon
questo
Halo.
Halo è un non ben identificato servizio, parte di un prodotto wearable che mira a essere l'equivalente di Alexa però in giro, e che dovrebbe misurare il nostro grado di felicità monitorando la voce e il tono. Questa cosa, se non vi è venuto il brividino lungo la schiena,
effettivamente,
per fortuna al momento è disponibile solo negli Stati Uniti, quindi...
Cosa fa? Ti ascolta e da quello che dici, dalle varie parole che dici, dal tono di voce capisce il tuo umore, registra il tuo umore, è così?
Esatto, riesce a... Allora, registra in automatico durante dei momenti, ci sono degli orari in cui uno può impostarlo, anche per, non so, mezz'ora ogni tot, e in base a quello cerca di capire il tono che uno ha, e quindi se è felice, triste...
Ci manca
informazioni
solo,
che
ci manca, gli mancano solo quelle di informazioni.
Sì.
Ai nostri collectors di big data, solo quelle gli mancano, poi sono a posto. Va bene, dai, gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
L'ultimo argomento di Digitalia, l'ultima sezione è sempre quella, i gingilli del giorno sono i regali dei digitaliani per i digitaliani. Le voci di Digitalia selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un momentino, facciamo cominciare il nostro Michele.
Cominciamo con un gingillo che credo sia vagamente piratesco, che però conosciamo tutti, archive.org, che è un sito dove ci sono tante belle cose che in teoria sarebbero pubblicamente disponibili. Si parla di libri del 700, dell'800, video anche del 700, no vabbè, video un po' più recenti, però di pubblico dominio. Però tra le varie cose che sono disponibili sull'internet archive c'è anche il No Intro ROM Set, che sono dei ROM set completi per piattaforme neanche troppo, beh, un po' vecchiotte, sì, perché c'è il Game Boy, il primo, ma c'è anche il Game Boy Advance, il Game Boy Color, il NES, il Nintendo DS, insomma ci sono dei begli zip che vi potete scaricare con tutte le ROM per quella piattaforma. Ovviamente è gratuito e basta, il link non ve lo dico neanche, o ve lo cercate su Google oppure delle note nell'episodio.
Michele, ti do una brutta notizia.
Sì, è andato, lo so, è un gingillus, è andato giù.
È un gingillus annullatus.
No, ti do il link nuovo. Ho visto okay, che quello bello, su Trello. Okay,
c'è il link nuovo.
No, ogni quarto d'ora il link cambia, ma se Michele,
esatto, sicurezza, un link rotante. Francesco, prego.
Eccomi. Allora, il mio gingillo è il Feedly Pro Plus. Feedly, probabilmente lo conoscete già, è un ottimo aggregatore online di risorse RSS e negli ultimi mesi sono tornato fortemente a seguire gli RSS, quindi a scegliere io che cosa voglio leggere, da dove voglio informarmi. Già da sempre il loro modello di business è un account gratuito con il quale ci sono vari livelli per poter ottenere cose in più. In particolare questa versione Pro Plus permette di integrare insieme agli RSS anche Twitter, Reddit, newsletter e il tutto in maniera quindi gestita come un RSS, quindi arriva tutto e poi è l'utente che sceglie cosa filtrare. È un buon modo per riuscire a tenere sott'occhio in un'unica pagina, in un unico posto, tutte le varie fonti senza però dover stare ai vari algoritmi di Twitter, Reddit e compagnia cantante.
Ma interessante. Credo che la migrazione e il ritorno verso i feed RSS sia una cosa non veramente a macchia larga, ecco, un po' a macchia di leopardo, ma nel mondo geek si sente sempre più spesso questo ritorno. E io sono già mesi che ho riattivato il mio aggregatore feed RSS e leggo la maggior parte delle notizie lì. Ultimo gingillo del giorno, visto che nello speciale di ieri ci hanno chiesto notizie come fare un podcast dal punto di vista dell'attrezzatura eccetera, una cosa molto utile, anzi indispensabile per farlo in una certa maniera, è la possibilità di reindirizzare l'audio all'interno del computer da un programma all'altro in maniera libera. Non lo so, adesso io sto registrando con un programma che registra il mio microfono, le voci di Michele e di Francesco che arrivano attraverso un ingresso di linea da un altro computer, ma posso anche voler registrare, che ne so, l'audio di un video che sto guardando su YouTube sul browser o un segmento che faccio girare, un video che faccio girare su QuickTime. Per fare questo devo reindirizzare l'uscita dell'audio di QuickTime verso l'ingresso del programma che registra. Questo si fa generalmente, io lo faccio con un'interfaccia audio avanzata, ci sono delle interfacce audio che all'interno dei loro driver hanno queste possibilità di routing che ti permettono di girare l'audio da un programma all'altro a bassissima latenza e a qualità totale, ma se non avete un'interfaccia audio così evoluta ci sono dei sistemi che si chiamano Virtual Audio Cable, e in particolare il Virtual Audio Cable classico è un software che esiste da tanti anni per Windows e che ho scoperto ieri essere disponibile da poco tempo anche per Macintosh. Sul sito della VB Audio, vi lascio il link ovviamente nella nota dell'episodio, trovate sia una versione che l'altra, potete scaricarla, provarla e iniziare a sperimentare, a far girare l'audio da una parte all'altra del vostro computer, da un software all'altro, in maniera libera, per riuscire a costruire i vostri mix, i vostri setup come più vi aggrada. E siamo arrivati in fondo. La stagione riparte, tutti i lunedì sera torniamo in diretta sul sito digitale.fm, facciamo la diretta Twitch, la diretta YouTube se volete anche guardarci, ma non vi perdete niente. In questo momento ad esempio Michele si sta esibendo in uno sbadiglio.
Ma i nostri spettatori non lo sapevano perché c'eri solo tu nella
visualizzazione. Vedi? Io non ho il monitor su quello che la regia propone, vedi, tu ti sentivi libero di sbadigliare e io ti ho snicciato, come che si dice, io
esatto.
Anche questa fascia molto anni 80 devo dire che ti dono, sembri Björn Borg.
Grazie. Eica, devo andarmi a tagliare i capelli.
Le raccomandazioni sono sempre le stesse, portate tanti amici su Digitalia. La settimana prossima ricominciamo anche col citare in trasmissione le vostre più belle recensioni su iTunes o in giro per la rete, per cui ricordatevi anche di lasciare la vostra recensione dove volete. Se le mettete su iTunes mi arrivano in automatico, se le mettete da qualsiasi altra parte mandatemele, inviatemele info@digitalia.fm o su Twitter, in modo che io ne abbia notizia. Le più belle le scegliamo e le leggiamo qui in diretta nei saluti finali. Per questa puntata è tutto dall'Emi Studio Ligurio 1 di Sanremo. Bentornati su Digitalia, un saluto da Franco Soleri.
Dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio.
E un saluto anche dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.